Allora, salve a tutti. Allora, comincio a leggere Euforia. Questa puntata è tutta incentrata su un avvenimento che c'è stato, che è la votazione della prima legge regionale in Italia, nella regione Toscana, che diciamo si muove nella direzione di facilitare l'accesso ai farmaci cannabinoidi. E ne parlo con Valentina Piattelli, che è presidente dell'associazione Radical, per l'iniziativa radicale Andrea Tamburi. E poi, come dice sempre lei, è oltre che radicale anche malata di sclerosi multipla, giusto Valentina?
Sì, giusto.
Giusto?
Sì, sì.
Io no, veramente è stato fortissimo l'apporto di tutta la categoria, anche delle persone che vivono sulla loro pelle quello che vuol dire essere malati e avere il diritto all'accesso ai farmaci. E è interessante questo aspetto, perché comunque si è equalizzato insieme sia un lato politico ma anche un lato emotivo e umano, perché poi comunque questa cosa è stata dedicata a Alessia Ballini, che ha dedicato gli ultimi anni della sua vita appunto per questa battaglia. Io volevo ricordare insieme a te anche un'altra persona che ha portato avanti questa battaglia fin dall'inizio, che è Pino Cucci, che tu conosci bene. Sì. E che quindi conosci bene e quindi magari ci fa piacere ricordarlo e ricordare te. Quando l'hai conosciuto, Pino?
Ma ormai sono parecchi anni, perché io ho una mailing list di malati di sclerosi multipla dal 96 e l'ho conosciuto lì. Ora non so, qualche anno dopo, però insomma era prima nella mailing list. Poi è stato lui, avevo letto qualcosa sulla cannabis terapeutica, però è stato il primo che ho conosciuto che la usava, ecco, e se ne è interessato proprio. E quindi lui aveva cominciato lì nel Lazio le prime battaglie anni fa, e quindi mi fa molto piacere aver portato avanti anche la sua battaglia, che purtroppo fino appunto ci ha lasciato l'anno scorso, penso un anno fra poco, c'è l'anniversario adesso.
Io ho conosciuto Pino insieme a Alberto Sciolari, non mi ricordo a qualcun altro, siamo andati a trovarlo insieme a casa sua e mi ha tantissimo colpito questo fatto dei biscottini. Perché lui mi aveva raccontato che non aveva mai fumato in vita sua nemmeno le sigarette, quindi come metodo di protezione la sigaretta non gli piaceva. Allora la moglie gli faceva biscottini col Bedrocan, gli risportava una maniera particolare, diciamo, comunque di assunzione della cannabis, perché la cannabis poi come farmaco ha una vastissima gamma di oltre che di applicazioni ma anche di preparazioni, perché si va dal Sativex, per esempio, che è un farmaco completamente sintetico e che si usa per spray sottolinguale, addirittura poi c'è il Bedrocan, anche quello che abbiamo portato anche in consiglio regionale l'altro giorno, che sono quelle boccettine che poi dentro contengono la pianta vera e propria, cioè si chiama preparato galenico, però in realtà è la pianta così com'è, le parti apicali che sono quelle che contengono i principi attivi.
I fiori,
nemmeno le cime, le fiorescenze, perché
sì,
lui sono fiori. Guarda, qui abbiamo un esempio, sempre a caso, questa è una fiorescenza. Ci sono tantissime aree di uso, per esempio c'è anche il vaporizzatore, per chi non ha mai fumato sigarette, non intende fumare anche il tabacco, c'è anche questo sistema. Te l'hai mai visto questo vaporizzatore?
Sì, sì, l'ho visto in occasione del convegno che fecero lì in regione, non l'avevo mai visto neanche io, quello sì.
E quindi anche per me Pino poteva essere l'esempio di questo, sì, oltre che della battaglia che ha fatto. Infatti con lui abbiamo invitato anche, ma te parlavi del convegno che abbiamo fatto nel 2009 o di un altro?
No, quello che hanno fatto in regione l'anno scorso, insomma. Giugno dell'anno scorso, quello proprio sulle due leggi, per insomma prima che decidessero la fusione fu fatto questo convegno per metterla a confronto, e lì furono portate anche il vaporizzatore da Alberto Sciolari, l'ho trovato, qualcuno glielo prestava.
Senti, cannabis è un altro pilastro della battaglia per la cannabis terapeutica. Sicché questa legge, che ti hai seguito tutta fin dall'inizio, è nata da due proposte di legge, giusto? Una che veniva da Enzo Broggi, che è il gruppo PD, correggimi se sbaglio, perché magari qualche cosa la confondo. Ed era quella in memoria comunque di Alessia Ballini, nel quale lui racconta tuttora l'amicizia e il fatto che negli ultimi anni lei era costretta a procurarsi la cannabis sul mercato nero. Questo l'ha raccontato in regione l'altra mattina, perché non poteva avere accesso ed era l'unica sostanza che l'aiutava a superare i dolori dovuti a una situazione di tumore. e quindi comunque lui ha fortemente sostenuto questo aspetto della, più che altro delle cure palliative, cioè ha molto insistito sull'aspetto delle terapie del dolore più che sulla cannabis in sé. E invece l'altra, sì, l'altra proposta di legge veniva da Monica Sgherri,
sì,
che sarebbe forza, che, forza della sinistra?
Sì, perché cambia nome spesso il gruppo, ma insomma sarebbe... insomma, Sell, infatti, comunque, insomma, ci siamo capiti. Comunque, è sempre poi nella maggioranza adesso, e quindi c'era il sostegno del PD anche. Solo che appunto sulle due leggi il sostegno del PD era nella forma unificata che è stata fatta dopo. All'inizio era chiaramente per la prima che era stata presentata, che non andava bene secondo noi per vari aspetti, perché come hai detto te appunto puntava tutto sulla questione della cannabis per le cure palliative, parlava sempre di fine vita e somministrazione negli hospice addirittura. E infatti nelle varie audizioni eccetera abbiamo cercato di fargli capire che in realtà la cannabis può essere usata come una vera e propria terapia per persone che insomma non sono proprio in fine vita, sono malati magari cronici ma che hanno ancora qualche anno di vita, spero, bene a me, come, insomma, però, cioè, in fondo fine vita un po' per tutti, prima o poi ci si arriva, non si sa quando, ecco, infatti. Però ecco, era chiaro
essere in fin di vita per curarsi con cannabinoidi, e questo è il discorso.
Capito, infatti, e questa cosa qui, chiaramente loro avevano sotto gli occhi la vicenda di Alessia Ballini e avevano fatto la legge proprio pensando a quello. Quindi, il convegno è stato organizzato a giugno, poi l'audizione dei malati e dei medici, ma mi ricordo così, hanno ascoltato, a parte i medici del CERT eccetera, ma c'era anche un medico del Mayer che diceva ricordatevi anche dei bambini perché può servire anche per loro, insomma, quindi cercare proprio di far capire i molti possibili usi di questa sostanza che ha delle proprietà medicinali, ecco, alla fine è questa la
cosa. Questo ormai è proprio una cosa assodata, tant'è vero che è in tabella dal 2007 e questo ti dimostra che chiaramente al momento che l'hanno messa in tabella vuol dire che hanno fatto tutti gli studi, approfondito tutta la documentazione, se non ce la mettevano, del resto seguendo anche la maggior parte dei paesi di tutto il mondo, per cui ormai non è l'argomento, io trovo che l'argomento quando dicono non siamo ancora sicuri dell'effetto terapeutico della sostanza, è andare contro la legge, perché la legge stabilisce chiaramente che la sostanza è stupefacente, sì, però è anche terapeutica ed è nella tabella terapeutica, non soltanto il principio attivo ma anche la pianta, proprio appunto come si diceva
sì,
prima.
Sì, infatti.
Sì, i Verdi devo dire che hanno contribuito in diversi punti, perché per esempio i Verdi sono quelli che invece con lo Giolani mi aiutarono a fare il convegno, quello appunto che ti dicevo del 2009, che comunque riuscì a mettere insieme una serie di associazioni che avevano avuto a Cuscioni, Pazienti in Pazienti, l'associazione Cannabis Terapeutica, e vennero anche l'associazione della sclerosi multipla di Bolzano, Mamming, insomma un po' di persone anche da altre regioni. E i Verdi, d'altra parte, sono quelli che vedove stasera proprio hanno mandato un comunicato dalla Liguria, i Verdi della Liguria, in cui dicono anche il Consiglio regionale Ligure lo porteremo avanti, perché poi dietro la Toscana naturalmente...
Infatti, ci sarà effetto domino, si spera.
Sì, si spera infatti che sia anche più veloce possibile, già in Lazio c'è la proposta di legge presentata dai consiglieri...
La campagna adesso, che dice,
anche loro
sarà nei prossimi...
Hanno cominciato già a fare comunicati per cercare un attimo di risvegliare un po', anche bisognerà anche che se ne prenda carico il governo a livello nazionale nel dare comunque in qualche maniera delle indicazioni ma anche delle facilitazioni, perché alla fine adesso che magari tu non la usi ma te che parli magari con altri malati, al momento in Toscana te sai se una persona qualsiasi vuole intraprendere la safira perché ha dei sintomi direttamente riconducibili alla possibilità di uso dei cannabinoidi, che accidente può fare? Cioè, è una cosa semplice, no, mi immagino?
No, per niente, anche per quelle, cioè intanto quasi tutti i medici, se sanno che si può dare, okay, sanno soltanto per la sclerosi multipla e al limite per appunto malati terminali. Se uno non è proprio in quelle categorie famose è molto difficile. E poi chiaramente nessuno sa così di primo acchito cosa fare. Per fortuna ci sono sui vari siti i moduli che uno può stampare con tutta la, insomma, le indicazioni da usare, però bisogna trovare il medico illuminato, diciamo, che abbia voglia di darsi da fare, e comunque la procedura è lunga, per alcune malattie troppo lunga, perché effettivamente anche il caso di Alessia Ballini, se avesse voluto usarla, eccetera, malata di cancro, sotto chemioterapia, così doveva aspettare mesi prima di averla. E infatti proprio oggi Alberto Sciolari, che tutto sa di queste cose, dice che la Toscana era una delle regioni peggiori dal punto di vista poi dell'effettiva praticabilità di ottenere la cannabis tramite la procedura, diciamo, usata finora. Quindi c'era particolare bisogno, adesso sembra, qua, di questa cosa.
Sì,
adesso vediamo.
Come si tratta di fare anche magari una rete in qualche modo, che poi basterebbe una pagina di un sito web, una rete in cui si può andare, sì, regione per regione e trovare un po' i riferimenti. Penso che anche per i medici potrebbe essere interessante esserci su una cosa del genere, perché alla fine per loro è anche un target di clientela che si apre. Alla fine poi non c'è niente di male se la battaglia politica va insieme anche a quelli che sono gli interessi commerciali.
Ah, certo, per
quel medico, tutto sommato, è probabile che ne troviamo, poi se non riusciamo a raggiungerli, più che altro è difficile riuscire a raggiungerli, perché sicuramente fra tutti loro ci sarà una certa percentuale che comunque è interessata a diventare in qualche maniera riferimento per chi abbia interesse a curarsi un certo tipo di farmaci, e anche magari un po' di indirizzi di associazioni, queste. Te per esempio, questi moduli che si scaricano sono sul sito dell'associazione Coscioni, per esempio, vero?
Ma io l'ho visto su siti di altre associazioni, per la verità. Cannabis, ora non mi ricordo se cannabis terapeutica o pazienti, sì, mi sembra che l'ho visto da loro.
Terapeutica.it, l'altro è pazientipazienti.it, l'altro.
Ah, sì. ACT, sì.
Siccome registrato, sì, ora se la guarda qualcuno che cerca i riferimenti, però una volta scaricato il modulo, il passo fondamentale è quello che poi mi chiedono tante persone che mi contattano via via durante i mesi, proprio veramente tanti, che sono malati, che mi dicono come faccio, e a seconda della regione, poi in alcune regioni abbiamo dei punti di riferimento dove si può dire, per esempio in Puglia con Andrea Scioglio c'è un bel gruppo, anche Antonella Soldo, c'è un bel gruppo di persone che lavorano su questa cosa, e quindi si possono dare dei punti di riferimento. C'è delle regioni che sono completamente abbandonate, o almeno sembrano, magari poi c'è qualcuno in luogo, se che riuscire a creare un coordinamento
non si sa,
passo possibile avanti. Hai visto le reazioni dei proibizionisti, come hanno reagito alla votazione?
Sì, come era prevedibile. Vabbè, qualcuno doveva farlo, perché te eri con me appunto alla votazione in regione, in fondo anche quelli si sono espressi contro, non hanno avuto queste reazioni così sguaiate, dovevate aspettare, se ci fosse stato più tempo saremmo stati a favore anche noi, detto l'opposizione, proprio.
Quindi,
sì, infatti, giusto quello dell'UDC ha fatto un attacco un po' più appunto sul fatto che non è provato scientificamente, contraddicendosi anche un po', insomma, però anche lui non è che era proprio, cioè non ha certo detto quello che ha detto Gasparri e quell'altro, insomma.
No, lui ha giocato un po' sul fatto, non bisogna essere emotivi in politica, e c'aveva pure tutte le sue ragioni, infatti aveva portato gli argomenti razionali. C'era anche l'argomento emotivo, è chiaro, d'altra parte se era successa la vicenda di Alessia, è chiaro che questo ha dato tutto un aspetto emotivo alla cosa, ci mancherebbe, però comunque ci sono anche dei fondamenti razionali, perché la libertà di accesso ai farmaci è un diritto ben riconosciuto, insomma non c'è nessun dubbio, questo è un farmaco secondo la legge ministeriale, e quindi c'è poco da discutere. Sì, Castagna ha detto che mai questa legge dovrà ricevimento a livello nazionale, io direi che più che mai, fino a che c'è lui. Però non è che lui sia eterno lì, inchiodato a questa poltrona. Può sempre essere una sposa. Invece, è molto divertente questa del rosario, della crociata del rosario. Hai detto?
Ah no, sì, quello mi è sfuggito, l'ho visto, no?
Il centro culturale l'hai fatto, Valentina, tu non lo sai, sta fregando per noi, ormai da due giorni.
È sempre piacevole c'è. Quando qualcuno frega, no, a tuo favore, no? Insomma, è un pensiero gentile, si spera.
Leggere perché è troppo buffa, veramente. Ha mandato una a tutti i suoi affiliati, che poi non so quanti sono questi affiliati dei Fantini, perché non credo che siano, spero che non siano tantissimi, a dir la verità. Più che altro. Allora, eccolo qua. Gentile amico, cara amica, questa è la lettera di oggi. Il centro culturale dell'Epanto ha dato inizio alla crociata del Rosario perché la Madonna aiuti i più deboli, come gli ammalati e i minori, che meritano medicinali di comprovata efficacia e sicurezza e non la cannabis, e per la conversione dei cuori e delle menti dei leader dei gruppi di persone antiproibizionisti affinché si ravvedano, scusa, è scappato e riconsiderino le loro istanze. È fantastico.
Sì, insomma. Vabbè, finché pregano e basta, vabbè.
Sì, no, io sono un po' preoccupata, devo dire, sinceramente mi sono un po' preoccupata.
Che porti male, no? Non lo so.
Vediamo bene. No, veramente. No, questa settimana c'è anche stata la disobbedienza civile di Carpato su in Olanda.
Sì, l'ho sentito. Non l'ho fatto in tempo a vederla perché ero un po' presa da queste vicende nostre locali, ma insomma, ha fatto bene anche lui, ecco.
Sì, perché anche in Olanda c'è un governo di centrodestra, mentre la città di Amsterdam è in mano al centro-sinistra, un po' come Firenze e la Toscana in Italia praticamente.
In Italia, sì, sì.
In questo momento dal punto di vista politico, cioè il governo di centrodestra e dall'altra parte invece il governo locale che è di centro-sinistra. E quindi c'è tutto questo aspetto di volere in qualche modo dal livello centrale, con la scusa della sicurezza. D'altra parte però si bloccano anche delle attività economiche, perché in Olanda comunque c'è un bel giro anche di denaro.
Di turismo legato.
Sono soltanto quelle che stanno sulla fascia di confine, perché è chiaro che lì poi sabato e la domenica gli arrivano le orde di ragazzi da tutta Europa, che si fanno tutto l'anno sotto il proibizionismo e poi si sfogano a Amsterdam chiaramente, quindi per forza che hanno, oppure a paesini di frontiera, e quindi sono un po' obbligati anche a rivedere un po' queste politiche.
Sì, in effetti,
dimmi.
No, stavo pensando, mi hai fatto venire in mente questa cosa, che anche per esempio a Firenze, ma non solo, è buffo vedere tutti questi studenti o ragazzi americani che arrivano qua dove il vino si vende senza grossi problemi, no? Mentre da loro c'è tutti, insomma, dei regolamenti legati al vecchio proibizionismo sugli alcolici, e gli sembra chissà che, e si ubriacano in modo folle, no? Dal nostro punto di vista, di persone bene o male abituate all'alcol più o meno libero, come sempre stavano in Italia, e loro invece, che vengono da una cultura proibizionista, hanno questa reazione, si sfogano, esatto. Quindi ho capito per un attimo questa cosa degli olandesi anche di difendersi da delle orde che arrivano di bar.
Esatto, penso che a Firenze in Toscana si può capire bene.
Infatti,
siamo tristi americani ubriachi da anni,
che
ci vomitano per le strade.
Infatti, quindi capisco un po' anche, però d'altronde è lo scotto che si paga per questo, non si sa.
Sì, benissimo. Allora, guarda, proviamo un attimo a immaginare quale potrebbe essere il futuro poi di questa. Da una parte questa legge bisogna dire che un po' si lamentano i proibizionisti, non vorremmo che fosse il cavallo di battaglia per le battaglie antiproibizioniste. In effetti un po' lo è, per forza di cose, no? Perché non lo voglio usare, però per forza di cose lo è, perché a un certo punto poi si applichi il principio anche di libertà di cura e di terapia. Che puoi benissimo dire, d'altra parte, sempre per i malati, ma visto che posso comprarmelo come farmaco, dimmi perché accidente non dovrei poterlo coltivare, perché a quel punto diventa quasi una cosa naturale, visto che la pianta di per sé è considerata terapeutica. Sì. Sarebbe un po' come impedire di fare la camomilla, cioè, no, ti devi prendere il tavolo e non ti puoi coltivare la camomilla, cioè diventa un po' una cosa, un'arma in questo senso dal punto di vista antiprevisionista, perché poi
sì, anche
le terapie, le terapie non hanno limiti.
Certo, certo, non hanno, infatti, no, innanzitutto secondo me potrà servire, cioè se davvero comincia ad essere usata dai malati, adesso è solo per i casi più gravi, bene o male, insomma, sclerosi multipla, eccetera, eccetera, non ce l'hanno molte persone, per fortuna, no? Però certo. Durante l'audizione, ricordo,
tanti
l'epilessia, infatti, sì, sì, però insomma è comunque una cosa che riguarda una percentuale minima di popolazione, non è
ma
che...
Ma poi ha detto, non so se dati se lui l'avesse scelto, lui ha detto che 200 persone si curano con la cannabis terapeutica in Italia, e almeno 1000 sulla procura del mercato nero, non so che dati avesse lui, però li ha dati il consiglio regionale.
Sì, sì, può essere, però insomma, comunque, diciamo, non è una cosa che tutti, che ne so, tutti noi conosciamo persone che prendono farmaci o si prendono noi stessi, ma la cannabis come farmaco invece è abbastanza rara, no? Appunto, se questi sono i numeri. Se si estende l'uso della cannabis come farmaco, sarà, cioè, più evidente per tutti, per chi non ha mai visto nessuno farsi una canna, no? Che proprio il fatto che possa essere usata come una medicina, che non è che, cioè, che non è una sostanza che, perché è proibita, è demonia, no?
Certo.
Cioè, soprattutto sdemonizzarla, togliergli quell'alone di cosa che fa paura, chissà. Da quel punto di vista potrebbe essere, diciamo, utile, appunto, il cavallo di Troia che temono gli antiproibizionisti è questo, alla fin fine. Anche perché ricordo...
Dimmi.
Sì, no, dicevo, all'audizione Nunzio Santalucia, tossicologo del CERT, fece l'esempio proprio di chi la usa al posto degli ansiolitici. Gli ansiolitici danno dipendenza, è solo davvero una droga, mentre appunto la cannabis non dà dipendenza e può essere usata in certi casi in alternativa a questi. Quindi, per esempio, c'è quindi un uso molto più diffuso in quel caso lì, non è per malattie gravi, ma insomma così capita a tutti di avere un periodo che, in cui magari c'è bisogno di un blando ansiolitico e può essere quello, ecco. Però quello nel futuro, non ora, ecco, no.
No, infatti, però è interessante questa legge, è una buona legge tutto sommato, perché da due punti di vista è molto aperta, quello dell'ammissione della pianta come sostanza proprio di per sé, da una parte, e la non mettere limite alle indicazioni, perché se uno mette limite alle indicazioni, cioè, appunto, uno dice non dormo, l'insonnia, e già questa può essere un'indicazione, cioè, chiaramente è vero che in questo senso è un cavallo di Troia, perché poi appunto, siccome ognuno di noi ha un disagio che può accampare come scusante,
sì. La fine è se ci sentono questi, è vero,
è preventiva,
no, infatti. Io però c'è,
cioè, a questo punto anche molto dovrà essere combattuta a livello locale anche dalle persone direttamente interessate, non perché non debba interessare anche agli altri, però penso che una volta avviata una serie di regolamenti regionali sarà anche localmente a chi è interessato andare a chiederlo e fare una battaglia, che sia personale o che sia in un gruppo, per ottenerlo. Ci vuole,
sì,
una questione anche di chi deve usarlo.
Sì, sì, ora è importantissimo vedere appunto questi regolamenti attuativi o quello che sono, come saranno, perché la legge effettivamente, così come ora, non è che dice tanto di più di quello che già dicevano i vari decreti, eccetera, e vedere appunto nell'attuazione come andrà, quindi quello andrà seguito, sarà dura, ma lo faremo ormai, insomma,
no, va avanti. D'altra parte, guarda, per esempio in Germania esistono degli ospedali che sono, anche quelli sono specializzati più che altro sulla sclerosi, sono ospedali proprio riservati a questo tipo di malattie, più che della sclerosi degenerativa del sistema nervoso in generale, e loro coltivano, proprio l'ospedale coltiva al suo terreno, e lì coltiva la canapa che usa poi per i medicinali. Quindi
infatti
sono tutti, e anche in tanti altri paesi, si sente in Israele, per esempio, l'hanno usata per i vecchietti negli ospizi, cioè per detti, per le persone anziane delle residenze protette,
certo,
che è molto meglio dargli la sera, anche a tisana, perché per forza di un'occupazione cane, i vecchietti, cioè, anche in altre maniere, invece che avere, che ne so, le gocce di henna e tutti i vari rotinol, tutti i vari psicofarmaci che vengono usati per sedare poi alla fine le persone, e molto, poi si arriva al ridicolo che, per esempio, in carcere, te finisci in carcere perché se hai coltivato una pianta in carcere ti danno gli psicofarmaci per sedarti, o non si spendeva meno se te la lasciavano fare, no?
Ma infatti è proprio l'assurdità completa, sì, no, di questa cosa.
Piano piano è talmente una cosa irrazionale che alla fine si tira fuori obbligatoriamente. È una battaglia che non è tanta parte. Ecco, l'unica obiezione che gli si può fare da parte dei proibizionisti è proprio accusare che possa essere usato come un cavallo di Troia. Però d'altra parte questo, stanno le cose che loro si ammettono. Possono fare tutte le crociate del rosario che vogliono.
Sì, infatti.
Va bene, Valentina, io guarda, penso che abbiamo fatto i nostri 25 minuti, è andato tutto bene. C'è qualche altra cosa che ci avevi in mente di voler dire sulla giornata che abbiamo vissuto ieri al Consiglio regionale?
Sì, semmai volevo dire una cosa su questa battaglia che abbiamo fatto un po', cioè dell'importanza di informarsi bene su tutte le fasi della cosa, perché diciamo nella mia piccola esperienza, almeno insomma ormai lunga, ma insomma, tutte le battaglie che ho vinto in qualche modo sono state quelle in cui avevo acquisito una conoscenza dell'argomento abbastanza significativa, perché soltanto in questo modo si riesce poi a ottenere qualcosa di utile davvero, e anche non solo in modo personale, però penso che se si è riusciti a fare questa cosa è stato perché in questo consiglio regionale c'erano parecchie persone che alla fin fine se ne intendevano a vario titolo. È stata importante per esempio la figura di Lucia Matergi, che è una consigliera regionale, che è anche ginecologa, mi sembra, insomma comunque medico, e infatti ha capito subito che la prima legge puntava tutto appunto sulla cure palliative di fine vita e così era sbagliata, diciamo, non teneva conto di...
Era carente,
ha capito e è riuscita, essendo appunto medico, a farlo capire anche ai suoi colleghi. E poi perché c'era anche all'opposizione una figura come Taradas, che non poteva prendere posizione come ha fatto Gasparri, insomma, diciamo, essendo ben noto l'argomento in parecchie persone lì, sia del consiglio regionale eccetera, si è potuti arrivare a un risultato del genere, ecco.
Sì, sicuramente Taradas ci ha fatto anche un bel intervento a favore, è stata una cosa comunque anche questa è importante. D'altra parte noi gli abbiamo fatto un messaggino minatorio, gli abbiamo detto guarda che siamo in fondo che ti guardiamo.
E lui ha sorriso.
Non poteva fare diversamente.
No, infatti.
No, comunque alla fine poi quelli contrari erano un quarto circa.
Sì, appunto, erano, mi sembra, 12 o 13, 13 voti contrari su 28 a favore. Poi anche gli astenuti erano, cioè, quello...
Su questo, il fatto che il PDL abbia lasciato libertà di scelta, sì, ha influito su Taradas, va bene, però io penso abbia influito anche un po' su uno spostamento, un po' di asse, poi alla fine.
Ma te sì, ho visto... Non ha votato nessuno a favore. Che cosa?
Hai visto mica che modifiche hanno fatto? Perché all'ultimo l'opposizione ha contrattato alcune piccole modifiche. Io credevo alla legge, invece oggi ho letto che è all'ordine del giorno, non alla legge.
Sì, perché all'ordine del giorno hanno votato a favore. E sai che non lo so che modifiche sono, perché quello che ho letto è quello definitivo.
Speciale. Bisogna aspettare che esca sulla gazzetta e vedere un po' che cos'è. Perché infatti... L'abbiamo visto, no, che andavano a fare lottare a confabulare,
infatti,
e l'avevano anche annunciato, ci ritiriamo, prima di dire che ci ritiravano 15 minuti, in riunione hanno detto con qualche piccola modifica, era già preannunciata la cosa, quindi avevano proprio una mia per sentire fare qualcosa.
No, infatti, ma anche il fatto che abbiamo votato a favore a quell'ordine del giorno lì è importantissimo se ci si pensa, insomma, il PDL dico, che vota in un ordine del giorno e comunque meno male invita il governo a proseguire su questa strada.
Ma sai, guarda, poi quando sono esperienze personali, io mi ricordo anche al convegno del 2009, all'ultimo ci arrivò alla porta e venne lì e fece un bel intervento un senatore PDL. Ora non vorrei dire una scemenza perché non mi ricordo se è una S o una Z, se Saia o Zaia, Saia credo che sia. E lui arrivò perché il fratello è un medico con la moglie malata di sclerosi e che quindi aveva trovato proprio in casa poi l'efficacia invece di queste cure, e quindi si rendeva conto che comunque non era giusto, per un aspetto di proibizionismo e demonizzazione della pianta, andare addirittura a toccare i diritti del malato. Quindi è una cosa liberale, insomma, da parte della centrodestra, un atteggiamento liberale in teoria che si potrebbe anche aspettare, diciamo.
Sì, 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 appunto, infatti.
Calma cavallo, ok?
Però, insomma, proviamo.
Va bene.